Sia lodato Gesù Cristo. Non so cosa è stato detto negli incontri precedenti, corro il rischio magari di dire qualche cosa di già sentito, però ogni volta che ci mettiamo di fronte alla parola del Signore, anche se magari conosciamo il brano a memoria, c'è sempre qualche cosa che il Signore ci indica per poter vivere. La tematica che mi è stata affidata questa sera, Gesù e i discepoli. Quando ho pensato cosa dire questa sera, mi sono venuti in mente tanti brani del Vangelo, tante situazioni. Mi è venuto in mente il cammino quaresimale che stiamo vivendo, che è un adeguarsi al discepolato del Signore Gesù. Mi è venuto in mente il discorso della montagna, che è proprio fatto per i discepoli, questo insegnamento. Però questa sera ho scelto appunto dal Vangelo di Giovanni questo brano che conosciamo, che adesso leggo, perché mi sembra che possa aiutarci a vivere anche questo ultimo tratto di Quaresima prima della Settimana Santa. Capitolo 1 del Vangelo di Giovanni. Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio». I suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?» Gli risposero: «Rabbì», che tradotto significa maestro, «dove dimori?» Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli andò incontro per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che si traduce Cristo. Lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa», che significa Pietro. I personaggi di questo Vangelo, vi siete accorti, sono Giovanni Battista, e poi Gesù. L'incontro con Gesù, o meglio, l'incontro con Dio, avviene normalmente attraverso delle mediazioni. E questo è un caso proprio chiaro. E c'è un atteggiamento che ricorre spesso. Giovanni fissa gli occhi su Gesù che sta passando. Gesù passa, confuso, in mezzo alla gente, in mezzo a tutti gli altri, immerso nella vita di ogni giorno. Però Giovanni fissa lo sguardo su di lui. Un avvenimento che si ripete ogni volta che andiamo per le strade della nostra città, in ogni momento della nostra città, della vita della Chiesa. Giovanni Battista, lo sappiamo, è l'amico dello sposo, che sa gioire della presenza dello sposo e lo vuole indicare anche agli altri. E allora il suo sguardo è intenso, uno sguardo che non soltanto guarda Gesù che passa, ma è uno sguardo che gli fissa sui suoi occhi, perché vuole entrare dentro in quella persona di Gesù, per poter comprendere l'identità vera di quel Gesù che passava in mezzo a tutta l'altra gente. Giovanni indica Gesù come questo classico, è l'agnello di Dio, il servo di Dio. Le sue parole allora non sono soltanto un'indicazione presa dall'Antico Testamento, ma sono un annuncio, una rivelazione, già soltanto indicandolo come l'agnello indicandolo come se lo consegnasse ai suoi discepoli, ai suoi due discepoli. La sua parola, la parola del Battista, è rivelazione per i suoi discepoli, lo stanno ascoltando, quali sentono quello che dice il Battista. Sentendolo parlare così, sentendolo che indicava che era l'agnello di Dio, quindi la presenza di Dio, il sacrificio di Dio, eccetera, questi si mettono a seguirlo, sono spinti a seguire Gesù. Inizia per loro un cammino di trasformazione che li porterà a fare esperienza del mistero della persona di Gesù. Ci sono alcuni verbi allora che magari passano via inosservati, ma fanno parte e devono far parte anche della nostra esperienza di discepoli del Signore. Seguire, voltarsi, osservare, vedere e ammirare. E qui abbiamo notato, o se avete notato senz'altro, che questi seguono Gesù, ma è Gesù che per primo si volta. È Lui che prende l'iniziativa. È Lui che sente che ci sono questi che lo stanno guardando, si volta indietro, possiamo dire, per mostrargli il suo volto, per fargli vedere il volto del Creatore, del Padre. D'altra parte nel Vangelo sappiamo, Giovanni dice, chi ha visto me ha visto il Padre. E Gesù è per primo che si volta, che interpella le persone, ed è il primo che rivolge loro la parola. Anzi, sono le prime parole che Gesù dice nel Vangelo di Giovanni. Il fatto che Gesù si volti, guardi e avvia il dialogo è fondamentale per l'esperienza della fede. Papa Benedetto, nella Deus Caritas Est, diceva quella frase che sapete senz'altro perché viene ripetuta spesso, ma va bene anche ricordarlo questa sera. All'inizio dell'essere cristiano non c'è una decisione etica o una grande idea, sì l'incontro con un avvenimento, con una persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva. Ecco perché questi guardano, si voltano, si lasciano guardare di Gesù e lo seguono, perché hanno intuito forse che lì c'era una direzione vera, valida per la loro esistenza. Di fronte a questi due che stanno dietro, Gesù può sembrare un po' scorbutico, perché si gira e gli dite, beh, che cosa cercate? Che cosa volete? Le prime parole di Gesù. Le prime parole di Gesù nel Vangelo sono una domanda, che cosa cercate? E se andate a vedere sempre nel Vangelo di Giovanni, le ultime parole di Gesù risorto, o meglio le prime parole di Gesù risorto alla fine del Vangelo di Giovanni sono: donna, chi cerchi? Quando si rivolge alla Maddalena. La domanda di Gesù chiama in causa allora la ricerca profonda di chi lo sta seguendo, il loro desiderio. Cercare, che lo cercate, esprime un desiderio, una passione, uno slancio. Che cosa cerchi veramente da me? Dice Gesù a quei due. Questa sera, guardando l'Eucaristia, possiamo e dobbiamo sentirci rivolgere anche noi questa domanda. Che cosa cerchi? Che cosa ti attendi? Perché mi cerchi? Perché sei qui ancora una volta davanti a me presente nell'Eucaristia? Chi cerchi in verità? Gesù, ponendo questa domanda ai discepoli, invita il discepolo di sempre, anche noi quindi, a chiarire se stessi. Che cosa veramente cerchiamo nella vita? Su che cosa fondiamo veramente le scelte della nostra vita? È chiaro che se siamo perché ci crediamo, perché ci fidiamo del Signore, non diamolo mai per troppo scontato. Il far crescere la domanda dentro di noi non è simbolo di poca fede, di dubbio, ma è il segno di essere uomini e donne alla ricerca di Dio, del bene che Dio vuole per ciascuno di noi. Questa domanda che Gesù rivolge a questi rimane nel cuore di Giovanni per sempre. Giovanni, non il Battista, l'Evangelista. È lui l'altro discepolo che resta anonimo. È lui che si ricorda bene quello che è avvenuto quel pomeriggio. E di fronte a questo bel ricordo, ricorda anche però che questi due non gli rispondono, che quando cercate, gli rispondono con una domanda ancora. Rabbì, dove dimori? Maestro, dove dimori? Dicendo maestro, e noi lo diamo anche qui per scontato, maestro vuol dire che era uno che insegnava, era uno che versava delle nozioni su quelli che lo ascoltavano. Il rabbino era appunto quello che spiegava, che dava le indicazioni, maestro. Quindi hanno la consapevolezza che hanno lì di fronte uno che può educarli, che può dargli azione. E gli chiedono dove dimori. Giovanni usa spesso questo verbo dimorare, che è molto significativo. Dimorare vuol dire restare dentro, non è un passaggio, non è un'occasione, un incontro occasionale, ma è il dimorare. Noi diremmo star dentro a bagnomaria. Dove dimori? Dov'è che sei? Dov'è che hai le tue radici? Dov'è che vivi? Ma non perché sono curiosi, perché là dove Gesù ha la sua casa, anche il discepolo troverà la propria dimora. I due vogliono rimanere con lui per cercare di entrare in comunione con lui, per capire la sua familiarità. Non desiderano sapere per curiosità dove abitano, desiderano stare con lui, per conoscerlo, per entrare in relazione con lui. Possiamo dire per avere una certa intimità con il Signore Gesù, questo che è stato indicato a loro come l'agnello di Dio, la presenza di Dio. E anche qui la risposta di Gesù vale per tutti i discepoli, vale anche per noi. Questi verbi teniamoli presente. Venite e vedrete. Un imperativo, venite, e poi una promessa, e vedrete, farete l'esperienza. Per diventare discepoli è indispensabile questo incontro personale con Gesù, fare un'esperienza personale con Gesù, come la fate voi ogni volta che vi trovate a pregare davanti all'Eucaristia. Venire vuol dire andare a Lui, e quindi vuol dire credere in Lui. Se io vado, non mi fido di quello che mi dice, perché ci credo. Quindi venite, credete, ma non solo credete, ma anche vedete, non solo con gli occhi, ma cercate di avere uno sguardo penetrante che oltrepassa l'esteriorità e l'apparenza, per scoprire fino in fondo che cosa ha da donare questo rabbì a chi si mette in gioco con lui. Venite e vedrete, fate la vostra parte. Non è sufficiente dire, beh, ci credo, va bene, ti ho visto, siamo a posto. No, venite, vedete, impegnatevi. Compromettetevi con questa persona, compromettetevi con questo dimorare, con questo stile di vita, se no altrimenti diventa difficile essere veri discepoli. Il Vangelo ci dice che andarono e videro dove Gesù abitava. Inizia questa esperienza di amicizia, inizia questo cammino che fa configurare la loro vita a quella di Gesù. Gesù deve diventare il contenuto della nostra vita. Dobbiamo essere totalmente coinvolti in Lui, ma non perché non vediamo la realtà, ma perché come cristiani anche oggi siamo chiamati a vedere, a giudicare, a fare le scelte con gli occhi, con lo stile, con il cuore di Gesù. Dobbiamo sempre domandarci di fronte alle diverse situazioni che la vita ci pone, per essere suoi discepoli e per essere dei discepoli credibili che hanno fatto un'esperienza vera del Signore Gesù, dell'incontro con Lui, dobbiamo sempre domandarci che cosa farebbe Gesù in questa situazione in cui mi trovo io? Che cosa direbbe Gesù la persona che mi chiede un parere, che mi pone un problema, che mi sta accanto? Se riusciamo ad agire così, a ragionare così prima di parlare, prima di agire, allora sì, che abbiamo fatto un'esperienza vera di incontro con il Signore Gesù. Davvero possiamo dire anche noi che abbiamo visto dove dimorava Gesù. E dove dimorava Gesù, dimorava, cosa scoprono quando vanno a vedere come dimora Gesù? Hanno visto una cosa, possiamo dire una cosa sola, che dimorava col Padre. Era una sola cosa con il Padre, che non è teoria. È essere capaci di compiere la volontà del Padre. Non perché sudditi, non perché burattini nelle sue mani, ma perché sappiamo che il Padre vuole il bene di ciascuno di noi. E ora Gesù dimora nel Padre perché sa che lì sta bene. E ogni volta che sta bene può far star bene anche gli altri. Scoprono appunto che Gesù ha una relazione privilegiata con il Padre perché è sempre volto verso il Padre il suo intendimento. E qui nel Vangelo lo troviamo diverse volte. Parla come il Padre gli ha insegnato, fa sempre le cose gradite al Padre, compie le opere del Padre. Nel Vangelo di Giovanni ricorre spesso questa terminologia. Lui rimane nel Padre, il Padre rimane in Lui, Gesù e il Padre sono una cosa sola. Questo vale anche per noi. Se vogliamo essere credibili come cristiani, dobbiamo essere una cosa sola con Gesù. Dobbiamo essere una cosa sola, non perché alieniamo la nostra personalità, ma perché la plasmiamo su quella del Signore Gesù che ci fa essere più grandi. Il Vangelo continua dicendo: quel giorno rimasero con Lui. Quindi inizia un cammino, si fermano e continuano a approfondire questo cammino. Il rimanere è prima di tutto la forma di vita di Gesù e che diventa del cristiano. E siccome è stato proprio l'incontro e siccome ha segnato la vita di Giovanni, che scrive questa pagina di Vangelo, lo sapete benissimo, è che si ricorda anche l'ora. Erano le 4 del pomeriggio. E noi facciamo la stessa esperienza quando facciamo un'esperienza particolare, quando facciamo qualcosa che ci colpisce, quando incontro una situazione, ci ricordiamo il giorno e ci ricordiamo anche l'ora, perché ha cambiato la vita, perché ci ha cambiato azione, perché ci ha dato senso a quello che stavamo facendo. Questo incontro si ricorda bene l'ora, l'ora quando Gesù ha cambiato la loro direzione di vita. Ed è bello ogni tanto che anche noi, magari cristiani da tanto tempo dentro nel rinnovamento, eccetera, ci domandiamo: qual è stata l'ora che ha cambiato la direzione della mia vita? Qual è stato quel momento? Non soltanto per fare qualche nostalgia, ma per rinnovare questo desiderio, cogliere i momenti in cui il Signore ha cambiato la direzione della nostra vita, per farci vedere una luce nuova, per farci vedere un traguardo nuovo. Quando uno fa un'esperienza così, quando un'esperienza che si ricorda, quando un'esperienza che cambia la vita, che cambia la direzione, il Vangelo ci ricorda un'altra volta, anche in questo brano che abbiamo ascoltato, che stiamo vedendo, e non possiamo fare a meno che diventare testimoni, che dirlo anche agli altri. Andrea diventa testimone, va a trovare suo fratello Simone e lo conduce da Gesù. Lo cerca suo fratello per comunicargli quello che aveva sperimentato, quello che aveva scoperto. Ed è interessante, dice: ho visto il Messia, ma usa il plurale Andrea, e non si capisce perché era lui, suo fratello era quell'altro e quell'altro è rimasto indietro. Abbiamo trovato il Messia, l'unto, il Cristo. Non parla personalmente, parla a livello di Chiesa, noi insieme come con gli altri, anche se siamo soltanto due, abbiamo trovato il senso della nostra vita. È Andrea che agisce, ma parla al plurale, è il noi della Chiesa che siamo chiamati a vivere, noi con ciascuno con il proprio carisma, con il proprio stile, con le proprie capacità, ma siamo noi i discepoli di oggi che siamo chiamati, ciascuno a proprio modo, a dire agli altri: ho trovato uno che ha dato senso alla mia vita. Io lo dirò con la mia esperienza, quell'altro con la sua, quell'altro in un'altra modalità, ma abbiamo trovato, quando non riusciremo, fino a quando non riusciremo a dire che noi, tutti insieme, con i carismi diversi, siamo la Chiesa del Signore Gesù, non riusciremo mai a costruire una Chiesa vera, non riusciremo mai a costruire una Chiesa che sia la casa dei discepoli del Signore Gesù. E questo incontro con Pietro da parte di Andrea, che lo porta a Gesù, c'è un altro scambio di sguardi. Gesù vede e fissa il suo sguardo verso Simone. Prima era Giovanni Battista che vede Gesù, poi è Gesù che si volta verso gli altri che lo guardano, e adesso ancora Gesù che fissa lo sguardo su Simone. E guardando Simone possiamo dire così che, cambiandogli il nome, gli dice: ti prendo così come sei. Lo sguardo di Gesù significa che Dio mi accetta così come sono, non valuta, non soppesa le mie capacità intellettuali, morali, umane, le mie doti, il carattere. Vuole plasmare il suo stile con lo suo sguardo. Il Vangelo ci dice che Gesù ha sempre accompagnato Pietro con il suo sguardo. Anche nel Vangelo di Luca avete presente, quando Pietro lo rinnega, il Vangelo dice e volse lo sguardo, Gesù lo guarda e loro si guardano, gli sguardi si incrociano ancora, e Pietro pianse amaramente a causa di quello sguardo che penetra nel cuore dell'uomo. Quello sguardo che gli ha permesso a Pietro di cambiare il nome. Voi sapete benissimo che cambiare il nome per l'ebreo vuol dire cambiare la personalità. Se è una persona, ecco perché il Papa cambia il nome quando diventa Papa, perché è un'altra persona, una persona che appartiene al Signore Gesù, una persona che viene trasformata, che viene plasmata su Gesù. Gesù cambia il nome e gli dice: ricordati che tu devi essere la roccia, devi essere il fondamento di tutti gli altri, perché hai fatto questa esperienza, perché sei riuscito a lasciarti guardare, perché sei riuscito a fare un passo oltre. E questa è l'esperienza che siamo chiamati a fare tutti, anche tutti noi. Siamo chiamati ad essere roccia in un modo diverso, ma dobbiamo essere roccia per chi ha bisogno di un appoggio per la fede, chi ha bisogno di una spalla per poter arrivare meglio all'incontro con il Signore. E questo lo si avverte anche con una modalità che va tenuta presente. Quando, dopo risorto, Gesù a Pietro, che gli affida la Chiesa, lo sappiamo bene, che non gli dice se era capace di fare quali grandi cose, ma gli dice e gli chiede: Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Di fronte alla sua risposta, di fronte a questa domanda insistente, allora inizia la storia della Chiesa diversa. In altre parole, Gesù dice a Pietro: mi vuoi come amico, come uno che condivide con te l'esistenza, secondo questa logica? E quindi è la domanda che il Signore anche a noi ci pone questa sera, in questa Quaresima. E io penso che possiamo, ecco, vivere la prossima settimana santa, la prossima settimana autentica così, vivendo questi verbi che ho sottolineato: seguendo Gesù, dimorando con Lui, coinvolgendo altri nell'esperienza con il risorto. Se riusciremo a fare un po' così, allora potremo davvero dire: buona Pasqua.